Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Io e Marietto, benché residenti al centro, collegavamo forte. Penso, anzi, di aver corso di più in bicicletta in quell'inverno che in tutti gli allenamenti ciclistici della mia vita messi insieme. Tuttavia, per noi due, il lavoro principale era in città. Dei nostri compagni eravamo i soli fissi a Padova. Gli altri ci venivano saltuariamente. C'erano però alcune morose che stavano lì con la scusa dell'università. E c'era la Simonetta, la quale si dava un grande affare per noi. Anzi, presto abbandonò studi e famiglia, tale e quale come noi, e faceva in sostanza il nostro stesso mestiere. Onestamente, non mi ricordo più che cosa fossi io, di preciso. Ispettore militare, primo segretario del Comando Veneto, commissario. Mi innervosiva l'idea di avere una carica, ma una ne avrò avuta senz'altro. E spero un po' più importante di quella di Marietto, almeno per ragioni di anzianità. Abitavo con lui nella stessa camera. Nell'armadio c'erano i parabelli, sotto il letto tenevamo il valigione del regionale con decine di chili di carte dentro. La sua cattura avrebbe spopolato la regione, ma in qualche parte bisognava pur tenerlo. Mi domando che cos'era di preciso questo regionale. Era un ente importante, ma non sono proprio sicuro se fosse prevalentemente militare o politico, di partito o di governo. Era un po' alla Kafka, fondamentale ma incerto, quasi inesistente. Lavoravamo soprattutto per lui, ma senza veramente conoscerlo. A volte veniva l'idea che fosse nel valigione. Oltre alla sostanza centrale, Padova aveva anche i suoi accidenti decentrati. Li chiamavamo i GAP. Erano ragazzi con cui eravamo continuamente a contatto nelle strade e nei caffè. Il loro mestiere era affascinante. La vera risposta alla peccaminosità impudica dell'ambiente urbano, il terrorismo puro. Un bel giorno mancavano all'appuntamento. Dopo aver aspettato i minuti regolamentari andavo via. E più tardi mi arrivava un messaggio nel corso di uno dei molti altri appuntamenti della giornata. E quando andavo a casa la sera, sulla pagina del mio cahier jaune, nel punto dove era segnato il simbolo e l'ora, cancellavo tutto con due o tre fregi della matita. Poi strappavo la pagina e la guardavo bruciare finché la fiamma mi lambiva le dita. Dei nostri superiori militari, il più vicino e più conoscibile era Spartaco, molto bravo. Diceva una bestemmia sola, breve e accorata, che si potrebbe trascrivere così: «Coio!» La diceva con una vocina stridula, diversa dalla sua normale. Era friulano. Politicamente non avevamo superiori diretti, salvo sempre l'enorme autorità morale di Franco, che di tutti i collegatori era il più scatenato. Franco non era in grado di camminare molto, ma andava divinamente in bicicletta. La bicicletta era parte integrante della sua personalità. E perciò in questa fase ciclistica della resistenza, in questo regno della bicicletta, Franco grandeggiava. Aveva sempre avuto la passione di ispirare e promuovere. Le sue idee, le sue scoperte, le sue pregiate manie, non voleva mai tenersele, ma distribuirle liberamente agli altri, anche in tempo di pace. Era sempre in giro a spargere miele da tutte le parti. Piantava qua un concetto, là un rimprovero, là una bibliografia. Figurarsi ora. Nelle cose politiche in senso stretto ci affidavamo al suo giudizio. Venivamo anche a contatto con varie altre fonti di pensiero e giudizio politico, incomparabilmente più rinomate. Vecchi antifascisti, professori addottrinati, la gente insomma da cui si andava solitamente a prendere gli articoli di fondo per i giornali clandestini. Ma non sempre ci apparivano veramente convincenti. Credevamo in un corpo di sapienza antifascista, ma non che ne fossero questi i custodi. Se si fosse potuto indurre Franco a capeggiare un po', ci saremmo sentiti più tranquilli, ma Franco voleva solo ispirare, mai capeggiare. Ispirava con energia, persuadendo in certi casi, in altri gridando «Ma fatti uomo!» magari a eminenti cospiratori due volte più vecchi di lui e anche in presenza delle mogli, ma capeggiare niente. Thank you. Così Marietto ed io, tra gli appuntamenti e i viaggi e i comitati, dovevamo sforzarci anche di studiare. Non ci passava nemmeno per la testa, si capisce, di studiare roba di scuola, esami. Studiavamo letteralmente per l'Italia, per l'inesistente grande classe dirigente italiana che doveva emergere dopo la guerra. Doveva. Era freddo quell'inverno. Studiavamo allo stesso tavolo nelle ore e nelle rare giornate senza appuntamenti e senza viaggi, ravvolti nelle coperte del letto, coi passamontagna in testa e i guanti di lana. Era un corso accelerato di sapienza antifascista. Toccando i quaderni rossi di Giustizia e Libertà, si aveva la sensazione di attingere a una fonte immensa e quasi sacra. Cercavamo di intendere e di assorbire non solo i saggi presi nel loro insieme, ma i singoli paragrafi, le frasi staccate. Credevamo che tutto fosse sapienza, anche le virgole. E i refusi ci facevano una curiosa impressione, come incredibili sviste dello Spirito Santo. Intravedevamo un mondo di verità incorrotta, una ricchezza di cui ci avevano finora truffati. Sentivamo sulle nostre spalle, misuravamo ammucchiato sul tavolo il peso dell'enciclopedia delle scienze politiche, la storia dei partiti, la teoria delle classi dirigenti, l'economia di mercato, l'agricoltura italiana, i sindacati, il marxismo, la sociologia. Cosa mai non si doveva studiare? A volte venivano dubbi e sconforti. Che cosa faremo quando finisce la guerra, di mestiere? Mi domandavo. Ma non dicevo niente a Marietto, non volevo deprimerlo. Pensavo tristemente, scommetto, che faremo gli storici della storiografia? Nelle questioni politiche di importanza immediata si aveva l'impressione che toccasse a noi fare praticamente tutto. Le autorità locali che consultavamo sembravano sorde a certi problemi, abuliche. Le altre, più in alto, al centro dei centri, sembravano inavvicinabili. Come in certi racconti americani di avventure violente, dove il capo più capo sta quasi inconoscibile nel suo yacht, con la grande bionda, e si può solo tentare di avvicinarsi di furto, come ladri nella notte, forse remando in una barchetta. Così i nostri capi più capi erano avvolti in nembi alti e lontani. Quando ci andai di persona, al centro dei centri, a Milano, in bicicletta, fui ammesso nell'anticamera, forse nel retrobottega. C'era gente illustre, dall'aspetto distinto, che disputava animatamente attorno a una copia del Times di Londra, arrivata proprio allora. Pareva inconcepibile interessarli ai nostri problemi effettivi. Di questi ci sentivamo incaricati e responsabili soltanto noi. La guerra civile è una cosa troppo seria, dicevamo, per lasciarla fare alle passioni, al caso. Occorre affidarsi a un'impostazione razionale, meditare la lezione del passato, essere storicisti. Avevamo una fede ardente e ignorante nella parola storicismo. Tornammo a consultare la rivoluzione napoletana del cuoco per attingervi saggezza rivoluzionaria. E poi producemmo in segreto un documento che speravamo potesse servire a mitigare il bruciore degli animi non appena fosse finita la guerra. A sinistra c'era il grado militare o la funzione civile, a destra l'annotazione relativa alla pena. L'Italia sarebbe uscita dalle nostre mani veramente snellita. Discutevamo coscienziosamente su ciascun caso. «I capitani, cosa dici?» A morte o all'ergastolo? Quanti saranno i capitani in tutta Italia? Facevamo il conto. Poi io dicevo sospirando, a morte, sai. Marietto mi domandava quanti uomini comanda un capitano e io glielo spiegavo. Pesavamo il pro e il contro e infine scrivevamo morte, commutare. Commutavamo le pene a molti militari. Tutti vedono che non è importante spegnere fisicamente i sergenti, per esempio, tranne si intende per brigate nere, decima massa e simili, ma a pochi civili. Sentivamo profonda la necessità di stroncare ogni tentativo di giustizia sommaria, ogni confusione passionale. Anzi, pensavamo che i prevedibili abusi in questo senso dovrebbero venire equiparati a un grado della GNR e puniti con la stessa pena. Bisognava fare il bene dell'Italia, estirpare dal proprio cuore l'odio, lasciar governare la ragione. Non credi che sarebbe opportuno uccidere i familiari? Per motivi umanitari e pratici, forse sì. Si potrebbe istituire delle tavole di consanguineità. Il primo grado si fucila senza processo, il secondo ha la facoltà di chiedere la fucilazione. Sarebbe, oltre che il metodo più pietoso, anche il più sicuro, per chiudere questo orrore a catena della guerra fratricida e non lasciare uno strascico di lutti. Così nella nostra cameretta si configurava il problema della liquidazione della guerra civile. Eravamo isolati, questo tipo di attività isola. Il nostro tentativo era indubbiamente molto serio e onesto. Sentivamo però che c'era qualche cosa che non andava. Riguardavamo il cuoco e un po' di Machiavelli e di Tocqueville per controllare le principali impostazioni etico-politiche. A noi pareva che fossero tutte giuste. Rifacevamo i conti, tornavano. Pure restava un certo disagio. Si vede che eravamo semplicemente impazziti per eccesso di fervore. Eravamo buoni ragazzi, eravamo stati bravi studenti, appartenevamo a famiglie onorate, laboriose, pacifiche. C'era venuto, si vede, un accesso di follia da guerra civile acuta che nessuno diagnosticò, come quelle itterizie che si portano avanti una settimana o due. Si sta a letto con la febbre, una specie di influenza, e poi, quando è finita, viene il dottore e dice «era itterizia». E infatti le lenzuola hanno un bizzarro colore giallastro. Stendemmo con cura le nostre liste di proscrizione con un appello alle autorità a sentire l'importanza vitale di regolamentare questa materia e col sommario delle proposte le tavole riassuntive in appendice. Quando in seguito lessi la modesta proposta di Swift di far mangiare agli irlandesi affamati i loro propri bambini, vidi immediatamente che cosa mancava alla nostra, cioè l'umorismo. Eravamo senza humor, io e Marietto, soli e imbacuccati nella nostra camera fredda, due filosofi, due storicisti, due Robespierrini in una casa di Padova. La cura migliore per un accesso di proposte come la nostra è di scriverle. Quando l'avemmo spedita al centro, mi sentii già molto più calmo. Guarivo. Marietto, sai cosa mi è venuto in mente a proposito di quella proposta? Marietto stava cavandosi i calzinotti, li chiamava così. Era un ragazzino appena uscito dalla famiglia, si può dire. Tutti lo eravamo in fondo, ma lui di più. Si lavava la faccia e il collo sfregando e sfregando come le mamme una volta imponevano ai bambini di fare. Si vestiva, si sfilava i calzinotti, si comportava in tutto coi gesti e i modi di un ragazzino. Dietro ai nomi toscani dei suoi indumenti si sentivano gli ammonimenti familiari diventati costume. Mi è venuto in mente che non riguarda veramente l'Italia. E che cosa riguarda? Non so, dissi. Questa camera. Vai, vai, disse Marietto. Pensa al problema dei cadaveri, gli dissi. Questi cadaveri hanno un volume e un peso. Invece uno striscio d'inchiostro non pesa praticamente niente. Ha una superficie, ma si può dire che non ha un volume, un'idea, poi. Non ha né peso né volume. Ma abbiamo concluso che è necessario fucilarli. Ma forse basterà fucilarli con l'inchiostro? Vai, vai, disse Marietto. Ma l'osservazione deve averlo colpito. E un po' alla volta ci abituammo all'idea di averli sostanzialmente già fucilati. E li chiamavamo infatti tra noi i giustiziati. Me lo arrestarono, Marietto, al principio della primavera, e stranamente fu proprio un capitano. La colpa immediata fu della stampa clandestina, quella che noi criticavamo perché ci pareva che venisse letta soltanto dai suoi compilatori e distributori. La leggevano invece anche in questura, e un numero ne lesse anche il capitano della GNR di via San Francesco. Marietto era partito in bicicletta, diretto a Venezia, con un grosso pacco sul portabagagli. Si cercava sempre di partire appena finito il coprifuoco, alla mattina presto. Sul portone del comando della GNR c'era il capitano, si vede che era mattiniero anche lui. La strada era ancora quasi deserta. Marietto passò davanti al portone pedalando briosamente e forse avrà voluto anche fare il saluto romano. Fatto sta che il pacco gli si sfilò dal portabagagli e rotolò proprio davanti al capitano. Mentre Marietto si fermava, tutto rosso in faccia, il capitano gentilmente raccattò il pacco. L'involto si aperse e il capitano si mise a leggere. La sede della GNR era a due passi da Palazzo Giusti. A Marietto ruppero alcune cartilagini e qualche osso, questo lo sappiamo, perché alla fine della guerra, quando venne fuori, non erano ancora aggiustati. Gli fecero anche dell'altro, ma lui non si è mai curato di raccontare i particolari. Mi disse solo, quando venne fuori, che le addette al carcere parlavano ai detenuti con straordinaria libertà e una aveva descritto l'effetto che fanno i testicoli di un uomo non più giovane quando nel concubito vengono a sbatacchiare lunghi lunghi sotto le zone erotiche della femmina. Pareva che nella prigionia la cosa che gli aveva fatto più impressione fosse questa. Cominciava la primavera quando Marietto fu arrestato. Andai a far rapporto a Spartaco, lui disse «Coio?». Marietto in prigione non parlò punto, come avrebbe detto lui. Al momento non si poteva sapere se parlerebbe o no, anzi, se non avesse già parlato e se quelli non mi stessero oramai ad aspettare nella nostra camera spionando nei segreti del valigione per ingannare l'attesa. Spartaco ordinò che mandassi avanti la Simonetta e lei incosciente ci andò fischiettando. Io l'aspettavo sotto i portici con la bicicletta pronta. Non c'era nessuno e così in 448 svuotammo la stanza e ce ne andammo spingendo a mano la bicicletta con la nostra arca di fibra issata sul manubrio a cercare un altro alloggio. Eravamo in parecchi della covata militare di Spartaco, sparsi per Padova. Il raffinato André Bellunese, Fiorò Trevisano, grande come un cammello, Emeo, quasi prussiano e vari altri. Era tutto partito d'azione. Ma io avevo ancora in testa la nostra banda vicentina. L'anno scorso eravamo partiti in marzo, oramai era quasi ora. Il nostro mestiere è quello, pensavo io, non voglio fare il custode delle valigie e nemmeno il gappista clandestino, in montagna, via dai marciapiedi. Anche tra i miei vecchi compagni formicolava lo stesso istinto. Enrico mi mandò a domandare «Su per cima posta ti va bene?» E io gli mandai a rispondere che mi andava benissimo. Chissà che soldati finalmente perfetti saremmo diventati sulle groppe scarnificate di cima posta se la guerra fosse continuata un altro po' di mesi. Invece eravamo, senza saperlo però, alle ultime settimane della guerra. Sopravvennero alcuni contrattempi, alcuni arresti e la necessità di fare subito un lungo giro in provincia. Si doveva andare in due. Andammo io e la Simonetta. Si incomincia davanti alla facciata sbilenca di Santa Sofia, dove avevamo l'appuntamento. Era mattina. La Simonetta era in elegante sportivo. Aveva una bella bicicletta leggera da donna, coi cerchioni lucenti di alluminio, e una posa in bicicletta che era la quintessenza della grazia sportiva. Era una posa inventata da lei. Più tardi si diffuse in Italia e la gente che ha occhio per queste cose la associa, credo, con le ragazze italiane del dopoguerra. Le ragazze inglesi, in quegli anni del primo dopoguerra, andavano in bicicletta in tutt'altro modo. Bello anche questo, per la verità. Ma l'altro, italiano, era incomparabilmente più moderno. L'aveva inventato la Simonetta. Stemmo fuori forse una settimana, nel Padovano, nel Veronese e nel Vicentino. Viaggiavamo per le strade secondarie con la neve indurita ai margini della strada e il fondo delle strade ghiacciato. Dormivamo insieme per lo più, ora nelle case, qualche volta nei fienili, ma col permesso dei padroni. Non mi ricordo dove e come mangiassimo. Certo, in segreto ci scambiavamo i succhi della nostra gioventù. Io almeno penso di essermi nutrito principalmente della figuretta vivace, dei maglioncini grigi, delle sottane dal taglio sportivo, del viso senza rossetto. Non mi sognavo nemmeno di corteggiarla. Lei si spogliava, quando andavamo a dormire, anche nella paglia. Io mi voltavo dall'altra parte ad aspettare che si spogliasse, chiacchierandole. Quando eravamo distesi uno vicino all'altra, le chiacchieravo un altro po', poi ci dicevamo «Dormi bene?» e dormivamo. «Deve essere la più graziosa partigiana del secolo», pensavo. «Certamente la più elegante». Quando mi svegliavo prima di lei alla mattina e me la trovavo accanto, trasalivo. La guardavo dormire, serena, carina, dolcemente posata sulla paglia. Come si concentravano le cose. Si taglia il grano, si ammucchia la paglia, si allevano i bambini e le bambine. Si cominciano le guerre. 100 correnti si incrociano e a un certo punto c'è la Simonetta in questa guerra, su questa paglia. La stavo a guardare finché lei apriva gli occhi e faceva il primo sorrisetto e mi diceva «Ciao» e cominciava un'altra giornata. La penultima sera ci fermammo nella casa di campagna della Marta. La Marta era in prigione, già all'ospedale, adesso non mi ricordo, perché dalla prigione, dove le fecero quello che le fecero, quei vigliacchi, fu trasferita direttamente all'ospedale. La casa era vuota e silenziosa. C'era una fauna di profughi e rifugiati vari nelle stanze da basso, una famigliola sfollata, un'anziana signora ebrea. Penso che li nutrissero i contadini. Tenevamo le imposte chiuse e le luci abbassate. La casa era comoda. C'era quasi un'aria di lusso dopo i nostri peregrinamenti. Eravamo lì sul divano letto dello studio con intorno i libri addormentati. La Simonetta si era vestita come da città. Non so dove tenesse questi vestiti, ma al momento buono li aveva. Le venne voglia di ascoltare musica. C'era un grammofonetto e qualche disco e così stemmo ad ascoltare delle sonate e delle fughe. E pareva che a lei importasse molto. A me non dava fastidio. Il volume era minuscolo, appena un piccolo filo di musica. Quando la sera fu un po' avanti, venne ora di andare a dormire, io sul divano, e la Simonetta andò a dormire nell'altra stanza. Fu così. A un certo momento lei si alzò e mi disse «Buonanotte allora». E io le dissi «Buonanotte» e lei andò nell'altra stanza. Ci separammo il giorno dopo, finito il giro sulle strade congelate nella campagna a nord-est di Vicenza, alla fine del pomeriggio. C'era una lunga strada diritta che sboccava in un altro angolo retto. Strade strette, innevate. Andavamo avanti piano piano chiacchierando di come si trovavano le donne con gli uomini e viceversa. La neve secca scricchiolava sotto le gomme. Ci fermammo a finire il discorso all'incrocio delle due strade. Non passava nessuno. «Credo che sia tutta una storia», dicevo io, «che a un certo momento, in queste cose dell'amore, si trova quello che si cerca». La Simonetta disse che invece è vero e che lei lo aveva saputo proprio in questi giorni. Poi rimontò in bicicletta e mi disse «Ciao» e andò via, con la sua posa elegante. Quando fu partita io pensai «Salute», invece di andare in montagna con Enrico, gli porto via la ragazza in pianura. Andava fortissimo in bicicletta. Io ero più o meno un ex corridore ciclista, biciclette da corsa, allenamenti e tutto il resto. Ma dico la verità che alle volte durante questo viaggio stentai a starle dietro e dovetti impegnarmi sul serio. Questo saluto sulle strade innevate, separandoci per alcuni giorni, me lo ricordo vividamente. Il resto che venne in seguito, molto meno. So ancora come erano gli occhi guardati da vicino vicino. Nella vita normale non erano quello che si dice begli occhi, di quegli occhi che paiono fiori o stelle. Erano occhi qualunque, tra il verde e il grigio, direi, giovani, abbastanza attraenti. Invece, guardandoli da vicino vicino, si scopriva una qualità singolare. Erano variopinti e contenevano la miniatura di un bel giardino nel quale mi pareva di entrare.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.